Mi fa piacere di rivederlo in piena salute. Avete notato l'avviso questa volta utilizzando la slide, come la chiamano adesso, eh? Leggetelo, così applicate. Su Bologna 7 di domenica è comparso il testo di un articolo relativamente a questa conferenza di oggi. Il testo comunque in realtà l'avete tutti perché ve l'ho fatta avere in copia. Il tema di oggi è un tema tutto sommato molto attuale, ed è attuale per due motivi concorrenti. A premessa, la conferenza prevista non doveva essere questa, quindi per una volta io sostituisco, e lo faccio con molto piacere, l'interessato che è Paolo Fini, che non ha potuto esserci, non avrebbe comunque potuto esserci, ha appena fatto un'operazione, quindi lui sa che noi siamo qui, ci ricordiamo di lui, e la sua conferenza verrà fatta quando sarà possibile che lui ci sia. Dicevo che il tema di oggi è molto attuale per due motivi concorrenti. Il primo, che voi immaginate benissimo, e cioè la sorpresa dell'anno passato di quella che ormai tutti chiamano Brexit. E siccome i neologismi hanno sempre fatto strada, cioè più un neologismo è sbagliato più fa fortuna, adesso si parla anche di Frexit, di Italixit, penso che si sprecheranno la cosa in questa direzione. Il secondo motivo di attualità però è un altro. Il 25 prossimo marzo sarà il 60° dei trattati di Roma. Devo dire che per una volta a livello ministeriale eccetera si sta facendo un notevole battage pubblicitario su questa ricorrenza. Ci sarebbe molto da dire sul come la si fa, perché in realtà la storia attuale riveduta e ripresentata cancella semplicemente de facto, salvo qualche accenno adattato, tutto quello che è successo prima. Come voi forse avrete notato, non si cita più nessuna data, avvenimento o scelta prima del 57, salvo citarla ad usum Delfini. E va già anche bene, perché l'anno scorso, credo di essere stato l'unico a dirlo in giro e a scriverlo, l'anno scorso sono stati stanziati addirittura 70 milioni di euro, che non è proprio l'ultima cifra pensabile in termini culturali, per il restauro di Ventotene, in base al principio che l'Europa attuale deriva dal manifesto di Ventotene. Questo è totalmente falso. Purtroppo le falsità opportunamente calibrate ottengono certi esiti. Quindi c'è una doppia attualità, magari se ci sarà spazio torneremo su questa tematica, anche se per dovere d'ufficio più che per avere delle effettive speranze, perché quando una vulgata si diffonde, prima che cambi, deve succedere di tutto. Allora, la questione della Gran Bretagna. Era pensabile che la Gran Bretagna o altri, era pensabile nel senso corrente del termine, cioè prevedibile che finisse così? Evidentemente no, non è nemmeno prevedibile in questo momento che finisca così con altri paesi, anche perché c'era stato il precedente della Grecia, da cui è cominciato quella locuzione, Grexit si diceva allora, che però non c'è stata, perché noi ormai, lo dico contro quello che io insegno sempre, cioè Europa, ma noi ormai siamo in una fase storica di ricatti finanziari, questa purtroppo è la realtà, ci sono delle lobby attualmente a livello europeo che comandano e decidono tutto, e quindi la Grecia non ha potuto de facto pensare di uscire perché l'uscire sarebbe stato impossibile finanziariamente. Non avrebbe potuto e dovuto pensare nemmeno la Gran Bretagna, però qui giocano altri fattori che sono quelli che oggi tentiamo almeno di accennare, perché in tre quarti d'ora, un'ora si accenna solo al problema, ma spero che non sia inutile. La Gran Bretagna è un caso a sé nella storia dell'unificazione europea, lo è stata per volontà propria e lo è stata per volontà di altri. Dire queste cose a voi è molto più facile che dirlo in una scuola, perché voi avete una memoria personale che, male che vada, sostituisce la memoria storica dei mezzi di comunicazione, che purtroppo adesso è molto falsata. Gli studenti non hanno questa memoria storica, quindi bisogna insegnarglielo. Allora, nella vostra memoria storica sta il fatto che, non so se ricordiate che la Gran Bretagna già negli anni 60 chiese di entrare nel sistema comunitario, ma probabilmente ricordate che De Gaulle non ne volle sapere. De Gaulle è stato un po' lo spauracchio di tutta questa relazione e a me è rimasto in mente, fra i tanti commenti, quello di una collega francese della Savoia che insisteva a dire: guardate che la cosa non sta come noi la presentiamo, nel senso che tutti i nostri mezzi di comunicazione spiegavano che se la Gran Bretagna non entrava, la colpa era semplicemente di De Gaulle, non c'erano altre motivazioni. Mentre De Gaulle e quelli con lui dicevano: il problema in realtà è dentro la Gran Bretagna, non è fuori. Voi avrete presente che storicamente e biograficamente De Gaulle non è mai stato un simpatizzante degli inglesi. Per la verità, questa è una tradizione anche francese, La prima guerra mondiale e la seconda hanno cancellato questo ricordo, ma non è che siano sempre state rose e fiori fra gli inglesi e i francesi. E la migliore conferma sia nel fatto che quando la Francia firmò l'armistizio, Churchill come prima cosa fece bombardare le navi francesi, quindi quello che succede fra amici, no? Allora, per capire però tutto questo, forse conviene fare un passo indietro, sia pure rapidamente. Cioè, è la storia inglese che porta in questa direzione e io ho sempre più l'impressione che sia anche la storia come gli inglesi la insegnano agli inglesi, cioè come se la vedono da loro. Apro una parentesi che può essere utile: stanno riproiettando tutta la serie in televisione sul 23 di Trans-European Express. Trans-European Express è l'Europa del 1913 confrontata a quella di oggi con la guida Bradshaw. Il protagonista di questa carrellata di puntate è un anglo-spagnolo, cosa che lui ripeta ogni pezzo spinto, quindi sia inglese sia spagnolo, ma è tutta l'intera serie, che io ormai ho già visto 3 volte, quindi comincio a capire come funziona, è orientata sulla lettura inglese dell'Europa e lo si vede bene. Per quello vi invito a guardarsi quando vi capiterà, perché in realtà tutti i paesi che visita sono guardati dal lato delle realizzazioni inglesi. Il treno prima di tutto, e su questo non c'è dubbio, il treno l'hanno inventato e diffuso gli inglesi, è un loro merito, ma anche tutto il resto, cosa che alla terza visione di questo filmato mi fa sempre più impressione, perché è veramente sui generis questa visita dell'Europa, è l'Europa visto da un inglese che guarda cose inglesi, quindi quello che è inglese va bene, quello che in inglese non interessa. Giulietta e Romeo, per dire, Verona, Giulietta e Romeo visto da Shakespeare, no? E avanti così. Allora, tutto questo ha un antefatto che io ho sempre posto nel XVI secolo, quindi in quella svolta fondamentale della Gran Bretagna, nella quale la Gran Bretagna scelse che cosa fare da grande. Che cosa fare da grande vuol dire che ruppe con il passato, ruppe col cattolicesimo, ruppe con un tipo di tradizione, ruppe con un sistema e passò alla visione commerciale del mondo. Termine forse discutibile, ma che rende molto bene l'idea. Quindi una guerra commerciale, da quel momento contro tutto e contro tutti quelli che pensassero anche solo, gli inglesi hanno sempre studiati, forse sono gli unici che hanno studiato la civiltà romana sul serio nel senso di applicarla, Il concetto inglese, da come entro poi, è quello del delenda Cartago, che voi conoscete benissimo. Si dice che i cartaginesi pensino un domani di combattere Roma. I cartaginesi non hanno fatto niente, però nel dubbio noi li distruggiamo. Questo è confermato dal primo fatto veramente eclatante, e cioè dalla guerra all'Olanda. L'Olanda, liberatesi dalla oppressione, come loro direbbero, comunque dal dominio spagnolo-austriaco, c'è stato un tempo in cui la Spagna e l'Austria erano un solo regno, con Carlo V, prestissimo diventa una potenza commerciale, puntando a livello mondiale. Tutti adesso conoscete Vermeer, i quadri di Vermeer, il commercio in Olanda. Grazie a questi quadri dell'Olanda del 5-600, in questi ultimi 2-3 anni si è parlato senza fine. Ci sono trasmissioni che si ripetono continuamente sottolineando questo. Gli inglesi constatarono la crescita di potenza olandese che avrebbe potuto fare loro concorrenza, il mondo è ben grande per intenderci, e quindi distrussero la potenza olandese. L'esempio più noto, o comunque più evidente, è quello di Nieuw Amsterdam in America, che diventò New York, cambiò tutto e diventò una conquista olandese, una delle tante. Gli olandesi capirono e da allora in poi, come si direbbe oggi, tennero un profilo basso che è rimasto fino a tutt'oggi, quindi hanno continuato quello che sapevano fare e lo sanno fare benissimo, cioè due cose: una, portare via terre al mare, direi che nessuno sa farlo come loro, e due, il commercio. Due cose bravissime. Per di più, gli inglesi sono di fondazione calvinista, quindi il lavoro per loro è veramente la virtù religiosa. La Gran Bretagna con questa scelta si proietta quindi al futuro, perché è la prima che ha capito cosa servissero le colonie. Quando si vuole avere la misura di come la Gran Bretagna avesse capito e gli altri no, si guardi la Francia. La Francia di queste cose non ha mai capito niente. La Francia ha capito arrivando agli anni 30 del XIX secolo, quando scoprì l'Algeria, cominciata da lì, ma prima mai. Le Indie erano state iniziate a colonizzare dai francesi. I francesi senza problemi le barattarono dandole agli inglesi. E così è andata via via per le varie colonie. L'ultimo è il caso della Louisiana, che non a caso si chiama Louisiana perché il re di Francia si chiamavano tutti Luigi, Louis. Voglio dire, quanto la Gran Bretagna aveva chiaro che il futuro del mondo era il dominio coloniale, gli altri non ce l'avevano affatto. Non dico l'Italia che era messa come era messa, ma neanche gli altri. Ce l'avevano chiarissimo gli olandesi, ma gli olandesi sono stati bastonati e sono stati lì dove erano, hanno imparato la lezione. Quindi una scelta che io chiamo commerciale, che significa la Gran Bretagna sola. Credo che questa sola renda l'idea. Il termine sola applicato qui è di origine in realtà irlandese. Sono gli irlandesi che si sono chiamati noi soli, Sinn Féin. Quindi il concetto che facciamo da soli e gli altri non devono entrarci. In questo caso sono gli inglesi che sono loro soli. L'Italia a cui mi riferisco non possiamo approfondirlo, ma è stato nettissimo in tutti i sensi. È l'epoca in cui Tommaso Moro perde la testa. Poi la perdono molti altri, perché noi a scuola hanno sempre insegnato che a Enrico VIII non ha resistito nessuno al suo tempo. Adesso si parla di 30.000 martiri di questa guerra di religione, quindi non è proprio nessuno in realtà, eh? Ed è molto più logico, perché è ben strano che nessuno fosse contrario, anche se è vero che essere contrari sapendo di rimetterci la testa è una scelta rischiosa, non da poco. Quindi c'è una svolta di fondo, l'Inghilterra diventa quello, tant'è vero che ha addirittura una chiesa sua. La chiesa anglicana non è come la chiesa calvinista o luterana, che sono estensibili. La chiesa anglicana per definizione è solo inglese, tant'è vero che uno degli ultimi documenti di Benedetto XVI, come avete presente, è quello relativo al ceto anglicano, cioè a quegli anglicani che volessero passare al cattolicesimo. Avete mai fatto caso, quando è andata la notizia, a questa singolarità, cioè inventare una chiesa, una variante specifica del cattolicesimo per gli inglesi, perché così gli inglesi l'avrebbero accettata, riconoscendo che l'inglesità è un modo di essere. Tutta la storia successiva va in questa direzione. Il caso più noto a tutti, che tutti abbiamo studiato e più facilmente ricordiamo, è quello dell'avversione assoluta a Napoleone. Se voi leggete le avverture di Hornblower, quell'ammiraglio inglese, fra l'altro godevolissime, tre volumi di avverture bellissime, ci hanno fatto anche una serie di film, troverete chiarissimo questo concetto. Gli inglesi, punto, il resto non lo consideriamo. Napoleone non è mai chiamato in altro modo che l'usurpatore. I nomi hanno un loro peso, quindi gli inglesi non hanno mai considerato l'ipotesi che potesse essere cambiato un regime in Francia, perché quel regime non era filo inglese. Quindi hanno combattuto Napoleone anche da soli. Il da soli di Napoleone è molto più forte che il da soli del XX secolo, perché quando Churchill dice che combatteremo il nazionalsocialismo anche da soli, e tutti l'abbiamo imparato così, no? Io ci ho messo molto tempo a rendermi conto che da soli voleva dire l'intero impero britannico, cioè due terzi delle terre emerse, perché tutti l'abbiamo letto nel senso più normale del termine, cioè l'Inghilterra da sola, piccolina, c'era dietro l'intero impero, c'era dietro anche l'America e tutto il resto. Quindi l'opposizione a Napoleone è una cartina di tornasole. L'Inghilterra è d'accordissimo sul fatto che torni il re, perché il re di quella dinastia è per definizione non contrario all'Inghilterra. Se lo è occasionale. Tutto l'Ottocento scorre in questa direzione e scorre con l'ampliamento dell'impero fino a diventare veramente impero, perché ufficialmente la Gran Bretagna è diventata imperiale solo con l'acquisizione dell'impero delle Indie, la proclamazione dell'impero delle Indie, quindi a fine 800. Da allora la Gran Bretagna per noi è sempre stato un paese imperiale, cosa che, non dimentichiamolo, fino a una certa data non faceva particolare impressione, perché l'Europa di allora era fatta di imperatori più qualche sovrano. Quindi l'impero era il gradino desiderato successivo a quello del regno, imperatore d'Austria, d'Austria-Ungheria, eccetera, l'imperatore di Russia, l'imperatore di Germania. Fra gli anni, fra il 52 e il 70, c'è stato anche un imperatore di Francia, che era Napoleone III, l'imperatrice o imperatore secondo d'Inghilterra, l'impero inglese. Questo poi spiega perché tutti gli altri abbiano desiderato appaiarsi, perché è una sorta di status symbol, cioè nel momento stesso in cui esiste un livello massimo, ognuno tenta, cerca, desidera di arrivarci. Voi capite che stiamo parlando di imperi molto diversi fra loro, ma l'impero è una titolarità. Per alcuni anni anche l'Italia è stato un impero. L'impero inglese quindi non sconcerta particolarmente come titolazione, eccetera. A metà 800, meglio, negli anni 80 dell'Ottocento, ci si rende improvvisamente conto che la Gran Bretagna sta continuando ad allargare i suoi possedimenti e gli altri vorrebbero darsi da fare. Perché per prima la Francia, appunto negli anni 30, scopre che c'è l'Algeria, lo sapeva che c'era anche prima, no? Ma scopre che c'è l'Algeria come terra d'oltremare. Apro una parentesi, qualcuno di voi ha l'età per saperlo già senza che io glielo spieghi, qualcun altro è più giovane, lo spieghiamo. A me ha fatto molta difficoltà, finché non mi sono reso conto di cosa voleva dire, il fatto che la Libia fosse terra d'oltremare, perché italianamente è logico, è di là dal mare. Oggi non ne abbiamo più dubbi, Oggi è l'Italia che è terra d'oltremare rispetto alla Libia, ma allora era l'inverso, cioè eravamo noi che andavamo in là. Ma nella ripartizione geografica, civica, politica, fino a una certa distanza dalla costa, la Libia era Italia, cioè era territorio d'oltremare in quanto era Italia a tutti gli effetti. Poi c'era il deserto, quindi era colonia. L'Algeria, i francesi negli anni 30 l'hanno pensata improvvisamente così, cioè non l'hanno pensata come colonia, l'hanno pensata come terra d'oltremare, dove oltremare quindi non va intesa in senso letterale italiano, c'è un mare in mezzo, ma va intesa come Francia a tutti gli effetti, in mezzo c'è un lago, come lo pensavano i romani, no, siamo sempre lì, c'è un lago in mezzo. Quindi l'Algeria come inizio di progresso verso tutta la questione Francia-Gran Bretagna, risolta poi nel famoso incontro di Fashoda in Africa con la ritirata dei francesi, perché gli inglesi non si sarebbero ritirati, sta qui. che gli inglesi volevano acquisire l'Africa, non sto esagerando, l'intenzione era quella, Sicilia, Rhodes, eccetera, da sud verso nord, a nord c'erano già poi con l'Egitto, eccetera, la Francia aveva fatto l'identico pensiero all'inverso, da nord verso sud. La Gran Bretagna quindi nella seconda metà Ottocento e continuando nella prima metà Novecento si espande, continua a espandersi, continuando anche con la Prima Guerra Mondiale. I possedimenti ex tedeschi vengono equamente divisi nel 19 fra francesi e inglesi. Sarà la cosiddetta questione italiana delle colonie, perché l'Italia improvvisamente chiederà e noi e voi, chi vi ha chiamato, no? Perché il discorso è quello, no? Non ve l'avevamo mica assicurato, però io vi ho sempre detto che il risarcimento è arrivato poi a fine degli anni 30 con quella parte desertica accanto oltre l'Oltre Giuba, accanto alla Somalia, e con l'aggiunta della parte desertica della Libia, per cui la Libia ha preso quello strano andamento di linea inclinata che ha tutt'oggi. Due belle parti desertiche importanti per aumentare la cubatura, il numero dei chilometri, il resto non c'era, non l'abbiamo mai visto. La Gran Bretagna quindi, arrivando agli anni 30-40, è un paese imperiale, ma è un paese imperiale sul serio, perché la sua ispirazione, torna a dire, è Roma. Quella nota di Churchill durante i bombardamenti, gli studenti dovevano prima finire il compito di latino, poi andare in rifugio, forse è una barzelletta, ma forse no, perché questo era l'insegnamento, cioè per essere imperiali bisogna avere una mentalità imperiale e quindi bisogna crederci, l'impero deve essere parte della storia. Quindi quel concetto che ho espresso prima del noi soli, quello che ritrovate in Trans-European Express, lo ritrovate in maniera molto divertente, benevola, simpatica, no? Il protagonista è simpaticissimo, però è così, lui è inglese e pensate che per metà è spagnolo, se non fosse per metà spagnolo chissà cosa vedremmo, no? Cioè l'idea che c'è la Gran Bretagna e poi anche il resto. Questo è l'antefatto, i nostri tempi sono ristrettissimi, abbiate pazienza, questo è l'antefatto di tutto il resto che è arrivato dopo. La Gran Bretagna con la Seconda Guerra Mondiale è fra i vincitori della guerra, ma non è la vincitrice. Non lo era stato neanche con Napoleone. Il grande vincitore di Napoleone alla fine non è la Gran Bretagna, alla quale non interessava niente il territorio europeo, avrebbe dato solo beghe, è l'impero austriaco. Ma questo perché la Gran Bretagna ha fatto una scelta diversa, non impelagarsi mai nelle questioni europee che portano solo spese e ostacoli, prendere tutto all'esterno e avere i punti che contano. Abbiamo studiato tutti come la Gran Bretagna si è preoccupata dei punti che contano, Gibilterra, Malta, Helgoland, eccetera, ce n'è una fila in tutto il mondo, E non è che la Gran Bretagna li abbia mai lasciati, pensate al caso delle Malvinas, come le chiamano gli spagnoli, perché sono a pochi chilometri dalla loro costa, per i quali gli inglesi hanno speso 1 miliardo di sterline, eccetera, per riprendersele e tenersele, abitate da qualche pastore egregio di capra, niente di più, però quello che conta è il principio, in quell'occasione è stato chiarissimo, cioè è stato chiarissimo che la Gran Bretagna non aveva mai accettato nessuna imposizione da parte di nessuno, noi soli appunto. Allora, in questa storia, con le modifiche della realtà internazionale, si pone il problema di cambiare modo di guardare il mondo. La Gran Bretagna, in questo cambiamento del mondo, applica, potremmo dire, anche qui un concetto tipicamente romano, che è quello delle autonomie. La romanità ha inventato questa strana cosa, al di là di questo o quell'imperatore, è questa strana cosa di dare la cittadinanza a tutti. Caracalla nel 202, se uno sta dentro ha la cittadinanza, che adesso è tornata fuori con vari nomi, però è quella, è la cittadinanza di Caracalla, che poi serviva per le tasse, mica per altro, la cittadinanza serve per le tasse. Secondo punto, tutte le autonomie che volete, parcere subiectis, bisogna sempre essere comprensivi verso quelli che si sottomettono. se non si sottomettono, debellare Superbos, cioè li facciamo fuori, il caso di Cartagine, il caso di Corinto, eccetera. Gli inglesi l'hanno applicato col Commonwealth, perché non avevano poi scelta, perché avevano già imparato la lezione degli Stati Uniti d'America, perché il problema nella politica internazionale è anche di imparare le lezioni. Quello che secondo me gli Stati Uniti non hanno mai imparato nella politica internazionale, perché ripetono regolarmente gli stessi errori, sono bravissimi, meriterebbero un premio, perché non hanno questo senso, capite, storico, culturale, mondiale. Allora, inutile insistere più di tanto per tenersi un territorio se non c'è verso. Vi cito un solo caso fra i tanti che potremmo citare, perché probabilmente è facile da avere in mente, da ricordare, è tanti anni fa, quello dei Mau Mau. Ricordate il caso dei Mau Mau nel Kenya? I Mau Mau erano una setta indipendentista, massacri, violenze, è successo di tutto, Alla fine gli inglesi hanno deciso di dare l'autonomia che apriva l'indipendenza, eccetera, però restate dentro un organismo inglese, il che in termini inglesi vuol dire siete tutti formalmente sudditi del re o della regina d'Inghilterra. Il caso dell'India è ancora più evidente. Io ricordo ancora l'indipendenza indiana e l'impegno da parte dell'India di mantenere, oltre altre cose, l'inglese fino agli anni 70. Dagli anni fine 40 agli anni 70 di anni ne passano. È servito, perché tutti hanno continuato e continuano tutt'oggi a parlare inglese. Anzi, da quando l'India non è più uno stato unitario, perché l'India non è più uno stato unitario, ogni Stato ha acquisito il diritto di usare la propria lingua d'origine, quindi diventano matti. Gli indiani non si capiscono con le lingue rispettive perché tanto non le studiano, nemmeno l'hindi ex sanscrito che è studiato più da tutti. Quindi in questo caos generale l'unica lingua che li fa capire tutti è l'inglese. Come fanno gli extracomunitari a Bologna e altrove che, se vi fate caso in autobus, parlano fra loro in italiano come lingua franca, perché così si capiscono, se no le rispettive lingue non le capiscono. Cioè la Gran Bretagna ha proceduto rinunciando via via alle proprie colonie, ai propri domini, ma in realtà tenendoseli a tutt'oggi, salvo errore, la regina d'Inghilterra, che voi ben conoscete perché non è mai cambiata e questo facilita, no? È sempre lei, è regina di 13 paesi diversi, cioè la sovrana. La Gran Bretagna è riuscita a realizzare un non senso. La sovrana inglese è la sovrana anche di altri 13 paesi che in sé sono assolutamente indipendenti. Tant'è vero che fra i casi abnormi, cioè fra la mancanza proprio complessiva di senso inglese, il più ricordato è quello del Sudafrica, a cui seguì quello della Rhodesia. Cioè l'idea di dire di no alle disposizioni che vengono dall'Inghilterra. Ma come? Voi siete stati indipendenti e volete anche esserlo? Non ha mica senso. Voi siete stati indipendenti ma siete sudditi della corona inglese. Avete presente il caso del Sudafrica? Un vulnus giuridico inaccettabile per gli inglesi, comprensibilissimo da parte dei sudafricani, perché in realtà i sudafricani sono di doppia origine, olandesi e inglesi, prima di tutto erano olandesi. Questo è l'humus, il terreno su cui si è collocata la decisione a inizio anni 60, 1961, da parte inglese di chiedere di essere ammessi alla allora comunità europea. Dovrebbe spendere tempo a aiutare a capire che il 61 è a distanza già notevole ma non eccessiva dagli avvenimenti della guerra mondiale. La guerra mondiale è finita nel 45, guerra come guerra guerreggiata, io dico sempre, il post guerra è andato avanti tranquillamente negli anni 50, le comunità europee sono nate nel 1950, hanno avuto la crisi del 1953, la Gran Bretagna nel 61 ritiene meglio fare domanda. Il precedente inglese di tutto questo lo trovate nella storia della Seconda Guerra Mondiale di Churchill. Churchill l'ha scritto chiaramente e l'ha sempre ripetuto, quando Churchill nel 1940 davanti alla disfatta francese lancia quella proposta incredibile, fa unire la Gran Bretagna e la Francia finché la guerra non sarà vinta. E dice il testo così: tutti i sudditi inglesi saranno anche cittadini francesi e i cittadini francesi saranno sudditi inglesi, che basta leggerlo per capire perché i francesi hanno risposto di no. Cioè, io arrivata a quest'età non mi sentirei di diventare suddito inglese, potrei accettare di diventare cittadino di un altro paese, ma non suddito, capite? C'è un concetto intrinseco. Nel 61 la Gran Bretagna chiede di accedere, cioè fa l'operazione inversa rispetto alla precedente. Churchill in questo senso è stato uno di quelli che hanno sostenuto la necessità in qualche modo di intendersi dopo i fatti della guerra. Come sapete, in questa prima fase, 61-63, alla Gran Bretagna viene risposto picche, e finché c'è stato De Gaulle la Gran Bretagna non ha avuto spazio. Lo spazio arriva solo col successore di De Gaulle, che tutti conoscono di nome perché i presidenti francesi come quelli americani, quando hanno finito di fare presidente, lanciano una grande opera, e in questo caso l'interessato si chiamava Pompidou, e il Pompidou è uno dei posti credo più famosi che ci siano a Parigi, no? Allora Pompidou non si oppone. Come sempre, i delfini di qualcuno sono i delfini, ma fanno anche per conto proprio, no? Quindi c'è la nuova richiesta che richiede tempo, eccetera, e nel 73 arriva il sì. 73 è la data chiave di questa operazione. Arriva il sì per la Gran Bretagna, insieme arriva anche per l'Irlanda, per la Danimarca, perché la Gran Bretagna nel frattempo, adesso dico una cattiveria ma perché abbiamo poco tempo, non avendo capito niente della comunità europea, perché le era strutturalmente impossibile, avendo capito che era una zona di libero scambio, che non è la comunità europea, è un'altra cosa, aveva fondato l'EFTA, che è un bel iniziativa, guardate in questo quadro, cioè della serie voi non mi volete bene, io me la faccio per conto mio. Ma non è una battuta la mia, perché nelle intenzioni e speranze della Gran Bretagna l'EFTA avrebbe affossato il sistema CE. Così non è stato, ma non è stato perché il sistema comunitario non era una zona di libero scambio. Una zona di libero scambio è come noi quando andiamo nei negozi, un fatto commerciale, no? Mi fai lo sconto. Tutti noi adesso andiamo nei supermercati dove ci sono gli sconti. Sono gli sconti del 50% addirittura, quindi perché no? Lì piuttosto che un'altra parte. Ma non si è mai venuto in mente di fondare un sistema comunitario fra noi, la PAM, l'INS, eccetera, no? Non c'entra niente. La Gran Bretagna mostra chiaramente, e questo è il primo, chiamiamolo errore, la prima svista, il primo punto delicato, mostra chiaramente di non avere capito, o meglio, secondo me qualcuno l'aveva capito, ma non lo si poteva dire agli inglesi, nel senso che, come io vi ho scritto anche nel foglio che avete, gli inglesi non hanno mai preso in considerazione seriamente l'ipotesi di essere uno dei tanti. Quindi la Gran Bretagna entra, certamente con qualcuno convinto, non lo stiamo neanche a discutere, ma soprattutto perché in quella fase, anni 70, appare più conveniente, e lo era, entrare che star fuori. Cioè, come noi andiamo alla PAM, l'INS o quello che sia, perché c'è l'offerta del 50%, fosse anche il 30 o 40 ci converrebbe, a parità di prodotti eccetera, non ve lo sto a spiegare, no? Così allo stesso modo la Gran Bretagna ha accettato di entrare in Europa e i vantaggi li ha avuti tutti. Però che volesse entrare ma non ci credesse perché non accettava il principio, questo è stato evidente a tutti. Io sono fra quelli che hanno creduto nella opportunità, necessità, utilità dell'ingresso della Gran Bretagna. Non so se lo rifarei, ma l'ho fatto. Perché? Perché era logico, la Gran Bretagna fa parte della storia europea, con tutti i suoi limiti e difetti, che però ce li hanno anche gli altri stati, non è che qualcuno sia senza. La Gran Bretagna era indubbiamente parte della storia europea e viceversa. Notate che l'EFTA è stato chiuso nel 1993, quando ormai proprio non c'era più neanche da pensarci, quindi ha tenuto parecchio questa sfida alternativa. Noi non ci abbiamo mai fatto molto caso, ma tenete presente che il nostro sistema informativo è abbastanza carente, questo lo si vede tutti i giorni, è già molto che arrivino le notizie, poi che serietà abbiano. Il referendum quindi che fu fatto allora e che su internet è ancora rimasto l'ultimo nei siti che ne parlano, perché non sono stati aggiornati, ottenne il 70% di sì, che è una grossa maggioranza. Lo era anche negli anni 70, anche se ricordiamo, negli anni 70 si andava a votare molto di più di quello che facciamo adesso, perché adesso non ci si va proprio, eh? Ormai siamo arrivati a una idiosincrasia europea per le votazioni. Allora è un ottimo risultato. Noi non ci abbiamo fatto molto caso a questa percentuale, ci è sembrata bassa, perché l'Italia è stata famosa negli anni 70, 80, ancora 90 per la massiccia partecipazione alle elezioni, che a livello europeo era considerato un segno di europeizzazione. Io ho sempre detto con tutti, ma non è vero. In Italia si va a votare con percentuali del 90% e passa perché siamo in quell'ordine di idee, ma non perché siamo convinti di qualcos'altro. Siete tutti testimoni, specialmente dal 79 in poi, da quando è venuto il sistema di votazione a suffragio universale per il Parlamento europeo, tutti sono andati a votare perché votavano come italiani, come francesi, come belgi, non perché votassero come europei. Questo non toglie niente a quelli convinti, però è un fatto realistico. La Gran Bretagna da subito ha accettato di entrare, è stata contenta che l'abbiamo presa, con riserve mentali e anche con riserve espresse. Cioè alla data di 2 anni fa, per venire a tempi più recenti, la Gran Bretagna non aveva ancora accolto tutte le disposizioni europee, specialmente in taluni campi, non proprio secondari, quello per esempio sociale del mondo del lavoro e altri, monetario eccetera. Avete tutti presente che in Gran Bretagna tutt'oggi si usa la sterlina, se non l'hanno cambiato ieri, che è difficile. Dati significativi, perché la Gran Bretagna in questo modo ha messo in dubbio agli osservatori che volesse fare sul serio. Però nella crisi complessiva del sistema comunitario diventato Unione Europea, quindi nella crisi 1992 seguenti, questi segnali sono apparsi secondari. Apro una parentesi, è di ieri, di oggi e probabilmente di domani, la discussione che fanno ai vertici, ormai sono tutti di vertice, sulla cosiddetta Europa a due velocità, che a me farebbe drizzare i capelli in testa, perché questa discussione risale a più di 20 anni fa ed era già stata scartata per più motivi. Probabilmente avremo un'Europa a 3 velocità o altre cose del genere, e stanno ridicendo, radio, televisione, eccetera, le stesse cose che sono state dette allora, di cui la più iniqua nel senso comunitario è quella, riferita in questo caso alla Polonia, al suo negativo di ieri l'altro, è quella: non dobbiamo perdere tempo nelle nostre iniziative. Da quando l'Europa non vuole più perdere tempo, noi siamo in crisi. Non possiamo approfondire questo punto. Allora la Gran Bretagna dal 73 in poi si è trovata in una posizione assolutamente sua, nella quale si è collocata anche la questione delle Maldive. La cosa che a me colpì di più a suo tempo fu non il fatto che la Gran Bretagna volesse tenersi le Maldive, le Falkland, chiamate da loro, che era già una cosa discutibile, le Malvinas, chiedo scusa, è stato un lapsus, ma il fatto che la comunità europea fosse d'accordo, perché la comunità europea per definizione non dovrebbe entrare in questioni coloniali, anzi in teoria i paesi delle comunità europee non dovrebbero avere colonie. Non pensa al caso italiano, che proprio non le ha, pensa a qualcun altro che ce le ha, non lo dice, fa conto di non saperlo, no, perché in realtà tutti hanno conservato qualcosa. Non dovrebbe averle perché il sistema comunitario è altra cosa dal sistema coloniale. Allora, da un lato la Gran Bretagna dal 73 in poi è stata la sovranità su tot stati comuni, dall'altro lato era un paese comunitario. Questa ambiguità probabilmente si è sempre unita al particolare rapporto della Gran Bretagna con gli Stati Uniti d'America, perché la vera crisi inglese alla fine della guerra è che i veri vincitori della guerra, se questo serve dirlo così, sono stati gli Stati Uniti, volendo anche l'Unione Sovietica, ma per il nostro lato gli Stati Uniti. Quindi la Gran Bretagna non era più il paese, la nazione, via discorrendo, era una delle. Questo è in qualche misura all'origine della crisi. Il problema quindi, dal mio punto di vista, è un problema duplice. È un problema storico, culturale, ed è un problema di fondo. Il problema storico culturale è quello che io ho cercato di enunciare quando ho detto: se noi inglesi formiamo degli inglesi in un certo modo, è ovvio che le conseguenze siano di un certo genere. Badate, passatemi la battuta, ma badate che il sistema inglese, questo senso imperiale e comunque di unicità, è una cosa che abbiamo avuto anche noi per breve tempo, per l'esattezza fra il 1922-23 e il 1945, almeno in una parte d'Italia. Da noi si è chiamato in un altro modo, cioè non si è chiamato semplicemente italianità, ma si è chiamato nazionalismo, fascismo, eccetera. In realtà era esattamente quello che hanno sempre fatto gli inglesi, con la differenza essenziale, per carità, che gli inglesi hanno sempre avuto un Parlamento, hanno sempre dibattuto, ma altre cose sono state proprio analoghe, compreso il fatto, che è una delle cose che mi ha sempre più colpito, che all'inizio di una guerra si fermano tutti gli abitanti che siano di un altro paese. L'abbiamo fatta la prima mondiale, l'abbiamo fatta la seconda, l'hanno fatto tutti. Appena scoppiata la guerra in Gran Bretagna, tutti i simpatizzanti eventuali di certe parti sono stati arrestati. Problema risolto. Gli Stati Uniti d'America hanno fatto di peggio, avete presente? Cioè hanno deportato nel deserto tutti i giapponesi che abitavano negli Stati Uniti d'America. Una cosa di cui 60-70 anni dopo gli americani hanno chiesto scusa al Giappone, che è una bella cosa, importante pentirsi, insomma. Questa incertezza, dico, dell'insegnamento, cultura, eccetera, inglese, si accompagna, a mio avviso, alla crisi vera e propria, comunitaria. Perché dal 1992, se stiamo alla data di decisione, 7 febbraio 92, o dal 1993, se stiamo alla data di avvio del progetto, non esiste, come sapete, più la Comunità Europea. Non esiste come concetto, quindi non esiste più come impostazione. Esiste l'Unione. Chi come me ha sempre lavorato per il sistema comunitario ha sempre sperato, con qualche via via dubbio crescente, che il sistema unionista fosse ancora il sistema comunitario. E comunque meglio l'Unione Europea che l'ipotesi degli Stati Uniti d'Europa, di Giscard d'Estaing e di qualcun altro che torna fuori fortissima. Perché, come ho sempre detto, l'Europa non ha nulla in comune con gli Stati Uniti d'America, sono due storie diverse, due formazioni diverse, due situazioni diverse, da ogni punto di vista. Credo che sia difficile dubitare di questo, cioè che gli Stati Uniti d'America siano figli dell'Europa è un discorso, che l'America come situazione, realtà storica, sia Europa, questo è tutto un altro discorso. Quindi due in realtà i problemi, il primo quello interno, il secondo quello esterno. Quello che dico, a mio avviso, trova conferma in altri fatti. La Grexit, come primo, la crisi greca non è stata determinata da una mancanza di identità interna. La Grecia non ha avuto mai nessuno di questi problemi di impostazione. La Grecia è entrata nel sistema comunitario come cosa logica, essendo, volenti o no, che ci piaccia o meno, che ci siano simpatici o meno, l'origine stessa culturale e storica dell'Europa, come ci siamo entrati noi, per altri versi. La crisi in Grecia, come ricorderete, bisogna dire così perché un anno dopo i fatti ormai nessuno ricorda nemmeno più che ci siano stati, ringraziando la televisione, ma come ricorderete la crisi in Grecia è una crisi nata dalla lobby finanziaria europea, che ha messo le cose in modo che siamo arrivati al punto che in Grecia mancava tutto, perfino i medicinali, e al vertice europeo non gliene importava niente perché i conti non tornavano. E se questo è ancora un sistema comunitario, non sappiamo più cosa sia un sistema comunitario. Tant'è vero che noi abbiamo scoperto, per esempio, che i medicinali, quando c'è la data di scadenza, non sono scaduti, perché li abbiamo mandati in Grecia dicendo usateli pure, sono ancora validi. È stato un grosso guadagno. E a conferma, come ho detto prima, la Grecia, che aveva ventilato questa uscita, non importa chi e come, ma l'aveva ampiamente detto che non voleva più starci, si era cominciata a rifare le ipotesi di ristampare le dracme, in realtà non si è mossa e anzi ha pagato e sta pagando tutto quello che deve pagare, perché la questione dell'Unione è diventata una questione finanziaria. E noi non abbiamo dubbi, perché ci siamo dentro a tutti gli effetti. E addirittura lo spread è diventato un'arma per ottenere tutt'altro. Poi anche in questi giorni qualcuno ha detto: ma in fondo cos'è lo spread? Lo spread è semplicemente un calcolo di differenziale, no? Verissimo, in sé è semplicemente un calcolo, l'uso che ne sta facendo è completamente diverso. Sì, voglio dire, un conto è l'aspetto tecnico e un conto è l'uso che se ne fa sempre ai cosiddetti veri. Ma in realtà vorrei farvi ricordare che c'è stata una presunta crisi dell'Irlanda che a tutt'oggi non è arrivata. L'ultima di questi due giorni è l'eventuale crisi di altri paesi dell'est che si sentono emarginati, eccetera. In realtà, al di sotto di tutto, a mio modo di vedere, sta la crisi dei valori in cui noi siamo entrati progressivamente. Io lo sto scrivendo dappertutto e sono rimasto uno dei pochi che lo dicono, perché il sistema comunitario non è stato pensato così. Quando è stato fondato il sistema comunitario, i paesi che l'hanno fondato erano tutti poveri, in totale crisi, perché stiamo parlando del 1950 e seguenti, quindi noi ci ricordiamo l'Italia, figuratevi la Germania, la Francia, eccetera, erano tutti in quella barca, però abbiamo messo in comune quel che c'era, poi certo gli aiuti americani e via discorrendo, per poter sostenerci in prospettiva con due ipotesi. La prima, la pace definitiva, fino adesso l'abbiamo avuta, e la seconda, mai più la fame in Europa. Il sistema attuale dell'Unione ha messo in crisi tutto questo. Ecco dove diventa critica la questione del non dobbiamo ritardare quel che dobbiamo decidere. Idea che è nata alla fine del secolo XX, in tempi di accelerazione. Ricordiamoci che tutti i paesi dell'est sono entrati non avendone diritto agli effetti dei parametri indicati, e ce n'erano solo due in grado di farlo. Li abbiamo fatti entrare tutti, ma io sono sempre stato favorevole a farli entrare, e il come li abbiamo fatti entrare, e li abbiamo fatti entrare preoccupandoci solo dei parametri finanziari e commerciali, tra l'altro con un sistema di rapina praticata a est, di cui adesso i paesi dell'est si rendono perfettamente conto, cioè giocando sulla crisi post-comunista, sulla possibilità di comprare tutto e via discorrendo, che non è stata proprio una procedura comunitaria, insomma, per intendere. Questa crisi ha messo in crisi, a mio avviso inevitabilmente, e questo vale anche per noi, la fiducia nel sistema europeo. È indubbio, perché questo è un dato indubbio, che gli europei non hanno attualmente la fiducia nel sistema europeo che avevano 20 anni fa, e non ce l'hanno perché hanno visto di tutto e l'hanno visto sulla propria pelle. Attualmente si parla solo di questioni finanziarie e non ne tocco delle altre che sarebbero molto più gravi di queste. Le lobby si sono in qualche modo impadronite dei centri di potere europei, e il sistema parlamentare, così come è stato realizzato, non è il sistema parlamentare che si intendeva realizzare. È un po' qui come in altri ambiti, è il problema della scuola, per esempio, che io vedo continuamente, in cui si continua a dire che la scuola può e deve, ma in realtà la scuola è in totale crisi. Il sistema comunitario quindi è entrato in crisi indipendentemente dai fattori interni inglesi. Però a questo punto, e mi avvio alla fine, a questo punto i fattori interni inglesi hanno ampiamente giocato. E questa, io ho anche scritto, sarebbe una lezione sulla quale riflettere attentamente. Cioè, venendo progressivamente a mancare la fiducia, ed essendoci una premessa almeno parziale in Gran Bretagna di convenienza, i due elementi uniti insieme hanno dato luogo alla possibilità di una cosa che a suo tempo nessuno aveva in realtà previsto, non dico giuridicamente, nessuno l'aveva ritenuta possibile. Io ricordo bene quante volte, quando insegnavo nelle classi liceali Europa, gli studenti chiedevano: ma se qualcuno cambiasse idea? Per loro erano i primi convinti che nessuno avrebbe mai cambiato idea, perché il sistema europeo era un progresso, un salto in avanti enorme. Chi avrebbe voluto mai tornare indietro? E voi la migliore testimonianza di questo la trovate anche nei fatti di questi giorni. La Camera dei Lord inglese che blocca le decisioni del governo perché in realtà non sono convinti. L'Irlanda del Nord che dice che vuole uno statuto speciale e restare nel sistema comunitario, perché l'Irlanda del Nord è inglese giuridicamente. Ecco la ragione della crisi. Poi su questo si innesta il resto. Voi state assistendo a livello europeo a una serie di linee, di gruppi, di movimenti che cavalcano la tigre, come diceva Mao negli anni 60. È perché in tutto il mondo della produzione e del commercio, quando una cosa è vincente, tutti la vogliono fare. Quindi in tutti i paesi europei, citati o non citati, la Francia, l'Olanda, la Polonia, l'Austria, l'Ungheria, si stanno muovendo gruppi che cavalcano l'idea che si può cambiare e quindi si può tornare indietro. Guardate che grave quando l'indietro appare più conveniente dell'avanti, E a questo punto, secondo me, non sono i palliativi che si propongono quelli che risolvono, perché le crisi di valori si risolvono ritrovando dei valori. Io ho sempre insegnato ai miei studenti che se si fosse venuti e rimasti in Europa solo per motivi di convenienza, dico: ragazzi, verrà sempre un momento in cui conviene andarsene anziché conviene restare. La convenienza è un'arma a doppio taglio. Voi andate al supermercato che vi conviene, ma se l'altro vi offre di più andate da quell'altro, con tutte le tessere di fidelizzazione che vi possono dare, non c'è santo che tenga, insomma. Voglio dire, se si parte di questioni di vantaggi commerciali, ognuno guarda appunto il vantaggio. La Gran Bretagna ha guardato al proprio vantaggio commerciale? Secondo qualcuno sì, secondo altri assolutamente no. E nei calcoli che vengono fatti dal sistema dell'Unione Europea, la Gran Bretagna si sta avviando a una serie di spese impreviste e di inconvenienti puri e semplici. Ed è certamente una parte della verità. Allora però a questo punto, a maggior ragione, si vede l'importanza degli ideali, dei valori, perché chi vuole andarsene per quel concetto della propria sovranità che ho sottolineato nella storia inglese. Ma badate che il concetto di tornare alla propria sovranità era quello che aveva detto la Grecia, è quello che si dice in Olanda, è quello che è venuto fuori in Francia. Non sottovalutiamolo questo, perché il sistema comunitario è, volenti o no, un sistema nuovo che è nato dal disastro della guerra mondiale e delle ideologie, e rapportata a quello è stato un salto verso un'epoca diversa. Ma volenti o no, è un tempo recente. Noi abbiamo dietro un millennio di guerre rispettive, Quindi se noi la impostiamo così e non stiamo attenti a cambiare, il motivo per cui il sistema comunitario per prima ha sempre sbagliato tutto nel campo della scuola. Non sono le 8.000 scuole in Italia che hanno accettato di fare i giochini sull'Unione Europea quelle che cambieranno le cose, Cioè i finanziamenti andrebbero fatti sul serio, l'insegnamento andrebbe fatto sul serio, le motivazioni andrebbero fatte sul serio. Però siamo sempre al problema di fondo che io conosco bene per averlo conosciuto a suo tempo. Se non abbiamo gli insegnanti preparati per farlo, possiamo avere un insegnamento adeguato? E se non prepariamo, come facciamo ad avere gli insegnanti preparati? Faremo una questione tecnica? Ecco, la crisi della Gran Bretagna, quindi, è una crisi che ci chiama tutti in causa. Nessuno di noi, come ho detto all'inizio, avrebbe pensato che potesse succedere, perché chi è voi che se ne vada? Però, chissà, adesso siamo davanti ad altre sfide altrettanto grosse, Anche se non succedesse subito, è una strada aperta possibile. Se poi si dovesse vedere fra un anno e due che la Gran Bretagna ci ha guadagnato, allora io mi preoccuperei se fossi al centro del sistema europeo. Grazie.